Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Una buona giornata a voi tutti, amici sintonizzati sulle frequenze del Circuito Nazionale della Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, parliamo adesso di attualità, prendendo spunto da alcuni giornali, in particolare dai tre quotidiani più diffusi nel nostro paese, La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa. Ci aiuta in questo Rolando Rizzo, pastore avventista, che è in linea telefonica da Forlì in questo momento.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
Grazie Rolando per essere in nostra compagnia. Allora Rolando, io vedo che sui giornali di oggi c'è un ampio risalto ai fatti dell'Egitto. E su Repubblica, in Egitto esplode la rivolta anti-Mubarak, 3 morti. C'è un articolo di Bernardo Valli, La prima ferita al potere. Sul Corriere della Sera, anche questo in prima pagina, Basta Mubarak, scontri e morti nelle vie del Cairo, la protesta più imponente da 30 anni. E poi c'è una riflessione di Antonio Ferrari, La paura del contagio, dopo Tunisi. Sulla Stampa c'è una foto proprio, come anche d'altra parte su Repubblica, Egitto e Libano, la rabbia incendia la piazza. Le crepe di un fragile equilibrio, Lucia Annunziata. E tra l'altro devo dire anche che proprio da questi microfoni il nostro collaboratore Mostafa El Ayoubi, caporedattore del mensile Confronti, aveva fatto un facile pronostico. Vedrete che dopo quello che sta succedendo in Tunisia, l'anello più fragile è l'Egitto, perché c'è una popolazione immensa che vive in condizioni economiche terribili, c'è centinaia di migliaia di persone che si aggirano nei cimiteri e vivono nei cimiteri letteralmente, insomma, no? Perché non hanno neanche un riparo, e quindi veramente una situazione agghiacciante, diceva lui, nonostante che la povertà sia una caratteristica endemica, no? In questi paesi, ma in Egitto sfiora il grottesco. Ecco Rolando, quando tu vedi queste cose, leggi queste cose sui giornali, quali sono le tue reazioni? Insomma, è positivo che la gente si ribelli?
Ma è positivo che la gente, come dire, creda ancora che certe cose si possono cambiare. Questo è il lato positivo. Il resto ovviamente è di un'immensa tristezza, quando si vede addirittura documenti con la polizia che spara su dei manifestanti inermi, diciamo. Pensare che esista ancora questa realtà, questo mondo è terribile, quindi per me c'è un'immensa grande tristezza. Un po' queste manifestazioni mi ricordano quelle che io vedevo da ragazzino nel 48-49, cioè quando c'erano comunque grandi rancori e grandi speranze, no? Scherzando, diciamo, un pochino, ma non troppo scherzando, direi che questi dittatori o semidittatori che gestiscono, come dire, le cose pubbliche sul piano personale, pensiamo a questo che è scappato dalla Tunisia, pare
Ben Ali,
scappato con immense fortune, e altri l'ha dovuto lasciare, hanno trovato nei suoi palazzi un lusso, diciamo così, sfrenato, no? Quindi quando questi dichiarati servitori del popolo, che invece si servono del popolo, no? Abusano del popolo e non vivono in mezzo a loro, sapendo che c'è gente che muore di fame. Ecco, a questi dittatori, diciamo, ecco, avrebbero mezzi migliori per poter, come dire, risolvere a loro favore anche queste rivolte. Basterebbero che realizzassero giornali, per esempio, che dedicano decine di pagine a Mike Bongiorno e dedicano 8 righe a Sabin, che ha scoperto la poliomielite e l'ha data gratuitamente senza pretendere nessuna royalty, no? Basterebbe, come dire, riempire le televisioni di questi paesi di ricette di cucina. Tu apri la televisione oggi, nuove ricette di cucina, donne coccodee, talk show con emeriti.
Abbiamo capito, emeriti, cioè, tu dici bisogna far rimbambire la gente.
Gridano, urlano, non fanno parlare gli altri. Okay. Dicono parolacce, fanno finta di indignarsi e vengono sempre invitati. Ecco, se riempisse la televisione di queste cose non sarebbe nessuna rivolta, perché la gente sarebbe, come è in gran parte in Italia, addormentata, e quindi ognuno potrebbe fare i comodi suoi.
c'è una certa vena polemica, se non sbaglio, in quello che...
Sì, molto.
Ecco, c'è da dire però che effettivamente le condizioni economiche di questi paesi non sono paragonabili alla nostra realtà, per quanto ci siano delle sacche di povertà nel nostro paese, anche estese, però guarda, devo dire...
Sì, ma non ci vedono,
non si vedono.
In questi paesi, voglio dire, se usassero questi metodi addormenterebbero le persone, distribuirebbero un pochino di più di ricchezza, ma non sono ancora, non hanno capito come si fa, insomma, ecco.
Devo dirti che per l'anniversario del mio matrimonio sono stato in Egitto.
Ah.
E sono andato a vedere alcune dei monumenti dell'antico Egitto a Luxor. Per andare lì siamo entrati anche nella città, dove si vedono continuamente bambini che chiedono l'elemosina.
L'elemosina.
Persone che portano carrette, diciamo... cioè, la povertà è evidentissima, insomma, non c'è da sbagliarsi. Non c'è da sbagliarsi. È proprio un paese del terzo mondo. Eppure l'Egitto, certo. Ecco, qualcuno con cui parlavo, lui mi diceva, ma dove finiscono tutti i soldi che entrano attraverso... Il canale di Suez, no? Dove finiscono tutti i soldi del turismo, che siamo una delle maggiori attrazioni al mondo?
Per parlare più forte ti sento poco.
Ecco, allora questa persona si lamentava proprio di questo, no? Del fatto che insomma, i soldi ci sarebbero, eppure c'è il 70-80% dell'analfabetismo, per cui il governo dà qualche soldino alle famiglie per mandare i figli a scuola, ma le famiglie preferiscono mandare i loro bambini a Luxor a chiedere l'elemosina, perché è più facile trovare soldi in quella maniera che non i soldi che manda il governo. Insomma, una situazione complicatissima. Allora, dove si va a finire? Insomma, perché l'Egitto è vicino a noi, non è che... Cioè, un Nord Africa...
Speriamo che queste rivolte abbiano effetti positivi, speriamo che abbiano, che si trovi un assetto meno ingiusto, meno diciamo più logico, più dove la ricchezza viene maggiormente distribuita. Speriamo che tutto questo avvenga, altrimenti saranno problemi seri, perché qui non è soltanto l'Egitto, è l'Albania, la Tunisia, insomma, ecco, sembra di vedere i tempi indicati da Giacomo, no? I tempi, cioè, così, di rivolte popolari contro i potenti, ma ripeto, è difficile prevedere il futuro, certo. Per il momento c'è un'immensa grande tristezza.
Ecco, l'altro aspetto che non possiamo dimenticare è che i paesi occidentali puntano molto su questi regimi, Mubarak come una sorta di bastione della laicità nei confronti delle tentazioni islamiste, e l'Egitto è la culla per certi aspetti, e c'è il partito della fratellanza islamica, ora non mi ricordo esattamente il nome, comunque un partito importante, soppresso per legge, ma che comunque continua a essere un punto di riferimento. Beh, insomma, se le cose vanno per il verso sbagliato, rischiamo di avere un paese islamico di stampo iraniano, ecco, da quelle parti.
Certo, ma tutto questo avviene proprio per un sistema così, come dire, assolutamente ingiusto. Cioè, se il sistema fosse più giusto, toglierebbe,
certo,
spazio
assolutamente.
Anche all'estremismo. L'estremismo, io credo che peschi molto sullo scontento, sulla rabbia, promettendo ovviamente Marie Monti, credo che peschi molto sull'insoddisfazione e sulla rabbia. Se ci fosse una maggiore giustizia sociale, io credo che l'estremismo avrebbe molto meno armi.
Allora io direi una breve pausa musicale con Antonello Venditti, e poi riprenderemo la nostra conversazione con Rolando Rizzo a proposito di altri argomenti che troviamo sui quotidiani di oggi, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa.
Amici che non si arrendono mai. Ci fidiamo.
una breve pausa musicale con Antonello Venditti in questo mondo di ladri. Insomma, è veramente un mondo un po' particolare, però non tutte le notizie sono brutte notizie. Vediamo sulla stampa, sì, la stampa di oggi, pagina 19. Parma, arrestato in un'operazione antidroga, il ragazzo ghanese fu picchiato in caserma. Botte dai vigili, però adesso c'è una prima condanna. Infatti il ragazzo all'epoca dei fatti, 22enne, uscì dalla caserma con una frattura all'osso orbitale dell'occhio sinistro. 2 anni e 10 mesi di reclusione, altri 8 sono in attesa del processo. Dunque, se la polizia si comporta in maniera scorretta, in questo caso i vigili urbani, insomma, non c'è l'impunità totale come purtroppo avviene in certi regimi, insomma, diciamo la verità. Cioè, ancora il nostro paese è un paese dove c'è un po' di diritto.
C'è ancora una magistratura che lavora, insomma, voglio dire. Anche nella stessa pagina della stampa c'è il caso anche di questo giovane, diciamo Stefano Cucchi, che è stato ucciso praticamente dagli abusi da parte di agenti violenti. Diciamo,
il GUP firma il rinvio a giudizio e infligge 2 anni a un dirigente del DAP, del DAP.
Sì. Qualche anno fa a me mi è capitato di incontrare 2 agenti violenti che mi hanno insultato, che chiedevo loro di intervenire per una questione, noi in autogrill, e questi mi hanno insultato pesantemente. Se io avessi risposto, è possibile che avrebbero usato violenza, dicendo magari che ero io che avevo insultato loro, insomma ero solo, loro erano in 2, quindi non potevo fare niente. Ma, come dire, esistono sempre le marce in tutti i gruppi, no? In tutte le organizzazioni.
L'importante è capire se c'è la reazione.
Che almeno c'è una reazione, c'è una magistratura che è stata capace di verificare queste cose.
Senti, passiamo invece a un aspetto del nostro paese sicuramente meno positivo. Allora, si trova sul Corriere della Sera: se le donne perdute diventano conformiste, un articolo di Silvia Avallone. Le donne perdute della letteratura, da Sonia di Delitto e Castigo alla signora Bovary, della ninfa di Nabokov alla Karenina, possiedono una monumentale grandezza. Questo è l'inizio dell'articolo di Silvia Vallone. Ecco, ma di che parla? Vuoi dirci qualche cosa su questo articolo?
Ma mette a paragone, diciamo, le donne peccatrici, se vogliamo, del passato, della letteratura, e queste prostitute, giovane e meno giovane, che vediamo in questi giorni in televisione parlare con grande scioltezza, come se la vita che vivono fosse qualcosa di assolutamente normale, insomma, per cui abbiamo persone che escono dai canoni, della borghesia del tempo, dei canoni conformisti, ipocriti, e quindi trasgrediscono per un desiderio di libertà, quindi c'è una grandezza in qualche modo nella loro esperienza. Cita anche l'Anna Magnani di Mamma Roma, di Pasolini, che fa la prostituta per necessità, ma c'è una grande dignità, c'è un grande senso della sua situazione. Qui invece abbiamo personaggi che intascano migliaia di euro, che ne parlano come se parlassero di qualche cosa di assolutamente normale, quindi c'è una sorta di conformismo al tempo becero in cui viviamo, ad una parte di società totalmente priva di valori, allora, quasi amorale.
Quindi, insomma, se le donne perdute diventano conformiste, un articolo di Silvia Vallone sul Corriere della Sera di quest'oggi.
Molto interessante questo articolo.
Che continua a pagina 6. Ecco, devo dire che però pagina 6 e 7 è dominata ancora una volta dalla querela sulle donne, il Presidente del Consiglio. C'è molta stanchezza, ho l'impressione, anche da parte della gente. Da una parte c'è curiosità, ovviamente, dall'altra però comincia a esserci una sorta di stanchezza, anche perché c'è molta confusione. Queste ragazze ritrattano: il presidente era galante, cordiale, affettuoso, noi ragazzi gli davamo del lei, dopo cena era sempre molto stanco dopo lunghe giornate di lavoro. Questo è messo in risalto.
Queste sono le testimonianze esibite dalla difesa, no? Però queste contrastano con quelle spontanee che vengono fuori
dalle intercettazioni,
vengono fuori da altri.
Ecco, ma secondo te non c'è un eccesso di esposizione mediatica su questa vicenda?
Ma è un eccesso, ma Io spero che l'eccesso apra la mente a molti, perché noi viviamo un tempo in cui realmente siamo in un tempo di profonda volgarità. Quando penso, per esempio, qui sul giornale, adesso mi viene in mente la pagina, insomma, no? Comunque citato su uno di questi tre giornali, no? Che una deputata europea, per esempio come Iva Zanicchi, no? Alla radio, a Rai 2, ieri, no? A un certo punto cercando di giustificare in qualche modo il Premier, arriva a dire, sa, al Premier piace la carne fresca, insomma, voglio dire, è possibile che una deputata europea cioè possa arrivare a dire una cosa del genere e trattare quindi le donne come se fossero, come dire, come se fossero una macelleria? Cioè, voglio dire, siamo veramente ad un livello di volgarità che è eccessivo, è troppo. Cioè, abbiamo persone votate da migliaia di altre persone che sono persone di una ignoranza spaventosa, di un senso etico ridotto all'osso, voglio dire. Per cui, diciamo,
allora a questo punto mi dai l'assist per parlare di un altro argomento che è naturalmente correlato sul Corriere della Sera, sempre a pagina 11. La Chiesa, chi ha ruoli pubblici si deve comportare in modo cristallino. Monsignor Fisichella bacchetta la politica. I vescovi dicono bene Bagnasco, né reticente né aggressivo. Allora, vediamo un paragrafo da questo articolo di Gian Guido Vecchi. Il cardinale Angelo Bagnasco ha tenuto fuori la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, dalla fibrillazione politico-istituzionale sul caso Rubbi. Ha denunciato i tranelli che si tendono da troppi anni, i poteri dello Stato, si è interrogato sulla mole di strumenti di indagine, ma insieme ha ricordato la disciplina e l'onore richiesti dalla Carta Costituzionale a chi ha un mandato politico. E il giorno dopo la sua prolusione, dalla Chiesa si moltiplicano i segnali che comportamenti incompatibili con la sobrietà non saranno più tollerati. Ecco, questo è forse il riassunto un po'.
Ecco, il Corriere della Sera, diciamo, come dire, in questo articolo esalta, no, questo intervento di Bagnasco. Non ho lo stesso parere, nel senso che a me pare che giornali cattolici, come settimanale, per esempio, come Famiglia Cristiana, lo stesso Avvenire, a me pare che abbiano parlato in maniera abbastanza chiara su queste problematiche, no? Mentre Bagnasco, che rappresenta in qualche modo tutto il vescovado italiano, a mio modo di vedere ha fatto un discorso degno di Machiavelli, insomma, no? Dove ha detto le cose che tu hai letto, no? Però dopo ha anche accusato i giudici di una mole investigativa eccessiva,
sì, cioè strumenti, abbiamo letto, mole di strumenti di indagine, no? Eccessivo, sì.
Cioè, ma non ci si rende conto, io dico, al di là di come stiano veramente le cose, questo spero che la magistratura abbia la possibilità di analizzarlo, perché il discorso è se avrà la magistratura questa possibilità, perché ci sia una legge proposta, no? Che addirittura porta indietro di 5 anni, no? Quindi una legge a ritroso che impedisce di affrontare un caso del genere. Quindi io spero che la magistratura chiarirà, ma diciamo senza dire che cosa è avvenuto, se è avvenuto, se non è avvenuto, ma ci rendiamo conto, voglio dire, ci si rende conto che la magistratura ha il sospetto, no, che nella casa del primo cittadino italiano c'è una sorta di bordello. Allora, se questo non è vero, bene, io sarei felice che non fosse vero, no? Ma bisogna indagare per vedere se è vero. Allora uno dice, ma chi paga tutte queste intercettazioni? Ma sono dei discorsi assolutamente stupidi, insomma, no? Che significa chi paga? Ma siamo di fronte, come dire, ad un bordello possibile, no? Nell'ambito della casa con minorenni, eccetera, nell'ambito della casa del primo cittadino italiano. Allora voglio dire, io ripeto, non sto dicendo che è vero o che non è vero, dico solo che la magistratura ha usato mezzi e ne dovrebbe usare ancora di più per vedere se è vero.
La cosa che sconcerta, Rolando, non so se sei d'accordo, è che queste cose, come dire, prima ancora che si faccia chiarezza, arrivano sui giornali. E questo non è bello, perché un politico viene in qualche maniera colpito duramente. Adesso lasciamo perdere che sia il Premier o qualcun altro, prima ancora che si faccia davvero chiarezza, per cui uno può anche arrivare alle dimissioni senza che in realtà abbia fatto niente, perché poi magari si scoprirà dopo qualche anno che erano tutte esagerazioni o peggio, insomma. Ecco, non c'è un problema proprio a questo livello qui mediatico, che le notizie arrivano troppo presto e quindi possono colpire anche al di là di poi delle sanzioni giudiziarie che arriveranno?
Ma come dire, allora questo è un argomento che viene molto evocato da chi non vuole, i processi. È chiaro che, come dire, non tutto è perfetto da questo punto di vista, quindi anche, come dire, le pubblicazioni, prima ancora che tutto questo, ma a parte che quando si pubblicano intercettazioni, quello che si è detto, voglio dire, no? Da parte di uomini di potere, di uomini che gestiscono la vita degli altri, non è bene che si sappia cosa si dicono in rapporto a problematiche che ci riguardano. Quindi sicuramente da questo lato ci vorrebbe maggiore, come dire, maggiore riservatezza, insomma, no? Ma allora si colpisca questo, questa dimensione del problema, certo, non l'altra. Certo. In realtà poi quando tu vai a vedere i casi di persone che sono state messe in piazza per innocenti, quando tu li vai a vedere, non so nemmeno se le conto sulla vita di una mamma negli ultimi tutti i 20 anni, cioè questo è un argomento che viene evocato, quando si dice Cagliari si è suicidato, era il presidente dell'ENI mi pare, no? Ma Cagliari si è suicidato per la vergogna di aver intascato tangenti miliardarie, quindi voglio dire, non è che questo è stato mai negato, per cui sono argomenti che vengono usati, a mio modo di vedere, in modo strumentale contro la verità.
Allora, devo dire comunque che diciamo su queste vicende, sia pure con qualche incertezza, ambiguità, le chiese insomma hanno reagito, insomma, non con l'indifferenza, ecco, anche il Vaticano, che pure da questa maggioranza ha avuto tanti vantaggi, diciamo la verità, sul piano su vari piani.
A me Bagnasco, che a me sempre che abbia reagito con, come posso dire, con un colpo a cecco e un colpo alla botte, insomma, ecco.
Sì, certo, ho capito.
Ecco. Però il resto hai ragione, sono d'accordo con te.
Quindi diciamo una reazione c'è stata. Saviano, tu sai che ha dedicato la laurea honoris causa in giurisprudenza, proprio ha dedicato ai giudici che stanno indagando su queste cose, e questo naturalmente non ha contribuito alla sua popolarità. Leggo sul Corriere, a pagina 41, se alla Lega i libri di Roberto Saviano proprio non vanno giù. Un articolo di Gian Antonio Stella, un ottimo giornalista che ha scritto dei libri importanti. I libri di Roberto Saviano stanno bene in cantina. Chissà che non se li rosicchi qualche criceto. Così il segretario provinciale della Lega Trevisana, Gian Antonio Darré, è intervenuto in appoggio alla scelta misteriosa di rimuovere dagli scaffali della biblioteca comunale di Preganziol, se leggo correttamente, i volumi dello scrittore casertano. Ecco, allora, un tuo commento.
Ma sai, quando si tolgono i libri, quando si spera che i libri siano bruciati, questo, qualunque libro parla da sé, i libri si combattono con altri libri, non col fuoco. Quando il fuoco, i criceti entrano in ballo in rapporto ad un libro, che poi un libro, io ho letto il libro di Saviano, no? Va bene. Quella realtà certamente non piace leggerla, per me è stato come un pugno nello stomaco, no? Ma eppure quella realtà esiste, c'è tutta una parte d'Italia che vive sotto le mani e che è nelle mani della mafia, che determina dell'andrangheta, della mafia, della camorra, che determina la vita di milioni di persone, quindi non è questo che scandalizza. Scandalizza il fatto che uno scrittore lo dica. E deve dire sotto scorta da questo punto di vista. Voglio dire, tutto questo a mio modo di vedere veramente evoca tempi difficili, evoca Medioevo, evoca il fascismo, dove le notizie cattive non andavano date, insomma, quindi l'Italia era un paese dove nulla accadeva. Cioè dire, quello che fa orrore è sapere che se tu metti un negozio, metti su un negozio, per esempio, nelle zone di cui parla Saviano, se tu non paghi il pizzo, questo negozio lo devi chiudere. Altrimenti te lo bruciano, voglio dire, cioè questo dovrebbe fare orrore.
Allora, non abbiamo molto tempo, però mettiamo un breve stacco musicale, poi parliamo forse di alcuni argomenti un po' più confortanti. Parleremo di letteratura, tra l'altro anche di letteratura fatta da teologi, ma ne parliamo tra un attimo dopo un breve stacco musicale.
Sì, la cosa mi interessa. Okay. The way she trembles with each effort she makes. She just says heaven's getting closer each day.
'cause love has me.
Sfogliando il giornale, e come abbiamo annunciato, a questo punto parliamo di un articolo che si trova nella sezione cultura di Repubblica. Io ho davanti a me Repubblica di Firenze a pagina 54. Non so se il numero della pagina corrisponde anche per te, Rolando.
Sì, però... questa è la mia, la Repubblica di Bologna, quindi...
Forse un altro numero di pagina.
38.
Va bene. Allora, il titolo è Elogio...
Comunque della sezione cultura.
Sì, Elogio della bruttezza. 38, sì. Elogio della bruttezza. Dunque, se un romanzo ci insegna ad amare l'imperfezione, La vita accanto, questo è il titolo del libro, di Maria Pia Veladiano, Einaudi, 16 euro. Beh, questa, La vita accanto, è l'esordio letterario di una teologa contro i pregiudizi estetici. La protagonista è una bambina che viene rifiutata per il suo aspetto fisico. E dunque, ecco, vedo qui alcune segnalazioni, alcune sottolineature. Oggi le ragazzine chiedono allo specchio non chi sono, ma chi dovrebbero essere. Un articolo di Natalia Aspesi, che lo ricordiamo, è una giornalista che risponde anche a tante uomini e donne di tutte le età, no? Che si interrogano anche sui temi legati al sentimento e alla sessualità. Continua in quest'articolo: la piccola affronta il destino di essere venuta male, tra virgolette, e mostra come ci sia un'altra bellezza. Allora, Rolando, abbiamo accennato al fatto che l'autrice di questo libro, La vita accanto, è una teologa.
Sì.
Tra l'altro, ecco, ci interessa particolarmente perché anche tu ti sei occupato e ti occupi di teologia come pastore evangelico.
Ma io questo libro l'ho appena adesso visto la recensione, lo andrò sicuramente a comprare e a leggere, e poi cercherò di mettermi in contatto con Natalia Spesi, che è una delle più importanti, diciamo, critiche letterarie, giornaliste di costume del nostro paese, quindi non so se riuscirò a contattarlo, se mi risponderà, perché c'è una sorta di come dire, di somiglianza tra questo romanzo e il mio, Il mulino su Colognati, no? Perché c'è la somiglianza sia perché l'autrice, diciamo, è una insegnante di teologia, io lo sono stato per 19 anni, per cui c'è diciamo una persona interessata alla teologia che scrive un romanzo, quindi abbiamo questa affinità, no? Però c'è anche l'affinità con la tematica, perché nel mio Mulino su Colognati il personaggio, diciamo, quindi che ha tinte autobiografiche, anche se non è una autobiografia in nessun modo, il personaggio è, diciamo, straccione, brutto e avventista, quindi è lo zimpello in qualche modo della scuola dove lui
e
va
non si
a studiare,
sa, non si sa quale di questi aggettivi è il peggiore, tra l'altro.
Sì, allora, diciamo, quindi straccione, brutta e dentista. Questa ragazzina pare che sia solamente brutta, quindi forse ha qualche fortuna più di me.
Ecco, è un libro questo. Rolando, ti interrompo un attimo per dirti, questo è un libro che naturalmente è una riflessione che potrebbe essere utile in tutti i tempi. Ma certo, nel nostro tempo in cui
in
c'è questa ossessione della bellezza, che poi viene anche strumentalizzata a fini, diciamo, a fini anche politici, no? Uno fa più carriera, insomma, anche sul piano politico, se sei bella o bello. Ma c'è qualcosa da elogiare della bruttezza?
Ma da elogiare della bruttezza, diciamo che ci sono alcuni vantaggi, no? Alcuni vantaggi, cioè anche nella povertà ci sono vantaggi. Io quando parlo per esempio di me stesso dico mia moglie si è veramente innamorata di me, proprio di me, Rolando Rizzo, no? Perché non ero bello e non avevo una lira, per cui diciamo c'è qualche vantaggio, no? Nel senso che hai la certezza che quella persona ha scelto te, insomma. Fossi stato bello e ricco, probabilmente non saprei mai, per cui c'è qualche vantaggio. Ma come dire, quello che posso dire adesso al di là della battuta, no? Che a volte a me pare che la bellezza non sempre sia un vantaggio, eh? E non lo so perché, probabilmente perché magari la persona trova troppo facile la vita, no? Viene come dire elogiata con molta più facilità. A volte io ho visto, per dire, parlo di ragazze, no? Ragazze più facilmente felici, bruttine, più facilmente realizzate, voglio dire, che non ragazze molto carine, molto belle. Io ricordo tante ragazze con cui siamo stati amici a scuola, eccetera, no? Anche a Villorora. Non sempre le più carine hanno avuto un percorso così più facile come potrebbe sembrare.
Forse c'è un narcisismo,
ma non sempre, non
c'è, magari c'è un narcisismo che ha bisogno di essere continuamente alimentato e insomma la vita è quella che è per tutti.
È probabile, sì, è probabile, ma al di là di ogni battuta lo dico, ovviamente non ho fatto uno studio su questo, però mi pare che a volte così il bambino molto molto grazioso, troppo grazioso, ho l'impressione diciamo che capire più facilmente nella maggior affettiva, diciamo. Ecco,
l'altro aspetto secondo me interessante è che è una teologa che scrive, perché naturalmente questi argomenti potrebbero essere tranquillamente affrontati da chiunque, insomma, ma
certo.
Diciamo è una teologa che scrive, ecco, normalmente nell'immaginario collettivo chi si occupa di religione, di teologia, vive in una torre d'avorio senza particolari agganci con la realtà, insomma. Ecco, sia il romanzo che ha scritto questa autrice, no? Che esordisce appunto Maria Pia Belladiano, sia anche il tuo romanzo dimostrano come invece si può partire da una riflessione teologica per interrogare se stessi e gli altri, per interrogare il proprio mondo, è così? Oppure no? Oppure è una cosa staccata?
Diciamo, si arriva alla teologia come alla psicologia in modi molto diversi, no? E il discorso è come ci si arriva, insomma, e poi come ci si vive, cioè si può arrivare alla teologia unicamente, come dire, per meriti di tipo tecnico, si può arrivare. Io ho conosciuto per esempio persone che erano molto capaci, no, nella ricerca teologica, ma la facevano come si può fare una collezione di farfalle, insomma. Quindi
certo.
Molta capacità tecnica, molta passione, come dire, estetica, ma poi, come dire, abbastanza lontananza dai contenuti veri della teologia biblica e di quella evangelica in particolare.
Ecco, ma quando
dipende come ci si arriva, ecco.
Però sembra strano questo discorso, perché capisco e comprendo perfettamente, ma quando uno si interroga su Dio e sull'uomo, non dovrebbe in qualche maniera arrivare più vicino, non dico a Dio che, insomma,
sì,
ma almeno all'uomo.
No, non è così. Negli esperti di teologia trovi di tutto, trovi persone a cui l'essere umano non interessa minimamente.
Questo è triste.
Lo posso dire da persone informate dei fatti, come trovi persone di grande umanità. Cioè dire, spesso nel nostro tempo in maniera particolare, è una carriera come il medico, no? Tu trovi medici a cui non è che interessa l'essere umano, insomma, si appassionano magari alla dimensione scientifico-tecnica senza amore per l'uomo, insomma.
Ecco, allora io ne approfitto in conclusione di questa nostra rassegna stampa, ma utilizziamo anche come spunto per una riflessione ulteriore. Per i nostri ascoltatori, che forse teologi non sono, non saranno mai, ma insomma a cui piace leggere il testo biblico, confrontarsi con questo testo che a volte viene chiamato parola di Dio, ecco, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di avvicinarsi alla Bibbia? C'è un modo esistenziale, un modo esclusivamente tecnico che non ha a che fare con la vita? Anche per chi legge la Bibbia?
Sì, come per tutte le cose, non è che sia... Io credo che chi si avvicina alla teologia somiglia a chi si avvicina alla politica, alla medicina, cioè si può utilizzare la teologia come la medicina, come la politica, per motivi molto diversi. Ecco. Poi c'è chi ci arriva proprio per una questione di legata alla speranza, legata come dire, ad interrogativi profondi che si vogliono risolvere, alla ricerca di un percorso che possa essere un percorso di bene, insomma, no? Ci sono varie motivazioni, per cui è la persona poi che conta, non è tanto quello che fa, il titolo che ha, quello conta molto relativamente.
Allora noi concludiamo.
Così è la letteratura, no? Tu puoi trovare uno che scrive bene, ma non ha niente da dire, puoi trovare uno invece che scrive qualcosa da dire, insomma.
Allora, noi concludiamo diciamo, quindi questa nostra rassegna stampa ricordando ancora una volta il libro di Maria Pia Veladiano, La vita accanto, Einaudi, 16 euro, ma visto che ci siamo, questa è una teologa, citiamo anche per par condicio il libro che hai tu scritto, Rolando, ormai sono più di uno, insomma. Ma...
sta camminando, anche adesso il 2 marzo sarà presentato a Forlì, ci sono dei giornalisti che...
Il titolo, ce lo puoi ricordare?
Com'è?
Il titolo del libro?
Il nome su Colognate e il viaggiatore, cioè uno è il seguito dell'altro.
Ecco, e chi volesse eventualmente procurarsi il libro che tu hai scritto lo può trovare su internet facilmente mettendo
lo trova su internet, lo trova anche, lo chiede alla Radio Voce della Speranza, eventualmente. Poi voi mi passate la cosa e lo mando io.
Benissimo, allora ringraziamo Rolando Rizzo, pastore avventista, come avete sentito anche romanziere, e per noi commentatore di articoli legati ai quotidiani più importanti, o meglio, ai quotidiani più diffusi nel nostro paese, Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera. Grazie dunque Rolando e a risentirci.
Buona giornata a tutti,
la prossima
settimana. Buona speranza.
Sicuramente.
Andiamo con speranza perché mai tutto è perduto.
No, assolutamente. Grazie allora, a risentirci.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.